Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Il G20 vuole limitare il riscaldamento globale. Il vertice dei paesi più ricchi si impegna pubblicamente, anche se le misure restano vaghe. Chiusa la sessione delle donne a Berna. Le petizioni votate sono 23 e ora toccherà all'Assemblea federale raccoglierle e concretizzarle. All'evento hanno partecipato soprattutto esponenti socialiste e verdi. La sinistra sta cercando di appropriarsi delle rivendicazioni femminili. Ne parleremo con una deputata borghese. La Cina persegue la sua tolleranza zero nei confronti del Covid, una politica che limita fortemente la mobilità, ma per quanto potrà continuare con queste regole rigide lo approfondiremo nel Radio Giornale. Per lo sport, hockey, le ticinesi in cerca di riscatto dopo la doppia sconfitta di ieri. L'Ambrì ospita la Joie Lugano, gioca contro il Ginevra. Buonasera. Alla G20 di Roma si negozia sul clima. Per ora gli impegni nella dichiarazione finale appaiono ancora vaghi, anche se dovrebbero essere più chiari e precisi rispetto agli accordi di Parigi, in cui si promette di tenere il surriscaldamento della Terra abbondantemente sotto i 2 gradi. C'è invece un sostegno chiaro alla tassa minima globale del 15% per le corporation, su cui si è arrivati ad un accordo alla riunione di Venezia dei ministri delle finanze in luglio. Ma noi ci colleghiamo con il nostro inviato Thomas Miglierina per le ultime novità.
Buonasera dal G20. Allora, le ultime bozze confermano che i paesi del G20 si impegneranno a proseguire gli sforzi per contenere il riscaldamento del pianeta a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, e questo attraverso azioni significative ed efficaci. Non si menziona però, come nelle bozze precedenti, la necessità di azioni immediate, e non c'è un riferimento all'obiettivo di zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Si parla di un generico metà del secolo. È evidente che alcuni frenano, possiamo immaginare tra questi la Cina, l'India e altri paesi. Il negoziato però non è concluso, senza contare che poi ci sarà la conferenza ONU sui cambiamenti climatici che inizia lunedì a Glasgow. La partita è invece chiusa, ma questo lo sapevamo, sulla tassa minima globale per le corporation. Il presidente degli Stati Uniti, che aveva lanciato la proposta, lo ha scritto chiaramente nel pomeriggio su Twitter, dicendo: questo non è solo un accordo fiscale, è la diplomazia che trasforma la nostra economia e si mette al servizio dei cittadini. E anche se Biden non è il presidente del G20 e il vertice non è ancora concluso, direi che possiamo fargli fede.
E mentre al vertice si discute, i leader ne approfittano anche per una serie di incontri bilaterali e di riunioni in comitato ristretto. Thomas Miglierina, cosa puoi dirci su questo aspetto?
Sì, sono moltissimi i bilaterali, anche i comitati ristretti, in questa che per molti è la prima occasione di incontro fisico. Dopo la pandemia c'è stato l'incontro Macron-Biden, in cui il presidente degli Stati Uniti ha ammesso sui sommergibili siamo stati un po' maldestri. C'è stato un Draghi-Erdogan, ricorderete, il primo ministro italiano aveva definito il presidente turco un dittatore. Ci sono stati sorrisi e strette di mano tra Bolsonaro e Fernandez, il presidente brasiliano e quello argentino, dopo le passate tensioni, e i due hanno concordato sulla necessità di rafforzare il mercato comune del Sud America. Anche russi e cinesi, che pure non hanno qui i loro leader, sono molto attivi. Il ministro degli esteri russo Lavrov, per esempio, ha un incontro trilaterale con il turco Cavusoglu e il francese Le Drian. Insomma, è a questo che servono i megavertici, a parlarsi anche al di là dell'agenda formale del vertice.
Certo, ne hai citati diversi, non possiamo citare tutti, ma forse vale la pena insistere sui più importanti di questi incontri.
Segnalerei due cose: l'incontro tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen. L'UE è infatti uno dei membri del G20 in cui il premier britannico si è lamentato per le minacce francesi a proposito della pesca nella Manica. Questo è un frutto avvelenato della Brexit che fa litigare Parigi e Londra, e su cui Johnson dovrebbe anche avere un incontro diretto con Macron. E c'è stata una riunione Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito, il cosiddetto quartetto sull'Iran, in cui si chiede a Teheran di riprendere i negoziati sul disarmo nucleare e di negoziare in buona fede.
Thomas Miglierina, il nostro inviato al G20 di Roma. E da dentro il vertice spostiamoci fuori dall'euro, ovvero nelle strade del centro di Roma, dove oltre 10.000 persone hanno manifestato proprio contro il G20, manifestazioni che si sono svolte senza i temuti problemi e di cui ci racconta la nostra corrispondente Anna Valenti.
È venuto il momento di farsi sentire un po' più forte dai leader del G20. Chi siamo noi?
Che
cosa vogliamo?
Giustizia climatica!
E quando la vogliamo?
Ora!
Quando?
Sono loro alla testa del corteo di protesta contro il G20, quegli stessi giovani che ogni venerdì ricordano i grandi della Terra che il pianeta è sull'orlo della crisi.
C'è scritto: la catastrofe arriva, è tempo di agire.
Non sono tantissimi, ma vengono anche da tutta Europa. Oggi a Roma si parla anche inglese, tedesco e francese. Portavoce del movimento qui nella capitale è Viola.
Siamo qua per dire che è tempo di prendere misure efficaci, è tempo che nei luoghi decisionali che riescono a muovere così tanti soldi come il G20 si prendano decisioni importanti e decise nella direzione del contrastare la crisi climatica.
Migliaia di bandiere di colori diversi sventolano lungo il corteo, immagine dell'eterogeneità del movimento che oggi chiede conto ai 20 leader del pianeta.
Noi siamo i sopravvissuti di Porto Alegre, se una volta era un altro mondo è possibile, ora lo stesso slogan va coniugato: un altro mondo è necessario, non c'è più tempo per garantirci un futuro. Voi la malattia, noi la cura.
C'è scritto: nessun profitto sulla pandemia, libertà dei brevetti per tutto il mondo. È assurdo che ci sono parti del mondo che avranno un piano vaccinale ottimale, chissà fra quanti anni, gente che continua ad ammalarsi. E in Italia invece stiamo a discutere su Green Pass, sì, Green Pass no, è assurda questa cosa. Se il virus ha preso tutto il mondo, è giusto che ci si muove per il virus a livello internazionale. Ed è anche un po' quello che chiediamo al G20. Basta fare accordi economici sulle vite delle persone.
Le rivendicazioni globali si mischiano anche a quelle più nazionali. A manifestare oggi anche gli operai della GKN di Campi Bisenzio,
che è una fabbrica, sono 422 lavoratori che hanno ricevuto un'email il 9 luglio scorso per essere licenziati da un fondo finanziario. È forse la dimostrazione più plastica di come questa economia insostenibile stia picchiando duramente sui diritti delle persone, e questo deve essere cambiato.
Cosa chiedete oggi al G20? Cosa chiede magari a Mario Draghi direttamente?
Vogliamo dimostrare che esiste un paese che non ci sta e non ci sta riguardo a queste politiche, ed è un paese che sta cercando di riorganizzarsi per creare veramente un'opposizione sociale a questo governo.
E non mancano poi famiglie con i bambini.
Cosa c'è scritto sul tuo cartello?
Il mio futuro non sarà roseo se non sarà verde.
Non sarà roseo se non sarà verde, evidentemente. Questa era la manifestazione a margine del G20. Noi andiamo a Berna, dove si è svolta un'altra manifestazione con la consegna di una serie di petizioni ai deputati veri e propri. Si è chiusa la seconda sessione delle donne, una due giorni in cui a dominare l'agenda sono stati temi come la parità salariale, il lavoro di cura e la violenza di genere, e di cui le partecipanti ricorderanno l'energia, portando a casa la voglia e la necessità di ripetere l'esperienza. Da Berna, Anna Riva.
Due zeri tondi tondi, nessuna voce contraria alla mozione, nessuna astensione. Un risultato decisamente raro a Palazzo Federale, baluginato oggi a più riprese sugli schermi della sala del Consiglio Nazionale. A indicare il solido consenso di cui godono le proposte emerse dalla due giorni, atti parlamentari trasformati in petizioni che non resteranno lettera morta. Marina Carobbio, presidente della sessione delle donne.
Le petizioni verranno poi trasmesse alle commissioni competenti, e le commissioni e quindi le elette e gli eletti dell'Assemblea federale potranno trasformarle in proposte concrete, in mozioni, in postulati. Ecco, io mi auguro che queste rivendicazioni delle donne vengano prese sul serio, perché sono veramente importanti per cambiare le cose.
Violenza di genere, parità salariale, lavoro di cura, digitalizzazione, estensione dei diritti politici a chi è sprovvisto della cittadinanza svizzera sono solo alcuni dei temi trattati tra ieri e oggi. Ecco quindi che si chiede che lo 0,1% del prodotto interno lordo sia utilizzato per la protezione dalla violenza di genere, o di promuovere la facoltà universitaria Gender Studies. Ci si domanda inoltre se esista una discriminazione legata al sesso nell'accessione delle aziende agricole, o come garantire a tutti l'accesso a una formazione sessuale professionale. Concretezza e risolutezza per cui, stando alla consigliera agli stati ticinese, la seconda sessione delle donne non è che un punto di partenza.
Io penso che le donne hanno bisogno di ritrovarsi in rete, di portare avanti dei progetti comuni, donne con percorsi diversi, esperienze professionali e personali diverse, anche culture e lingue diverse, e non so se ci vorrà un'altra sessione, ma sicuramente ci sarà la voglia di ritrovarsi assieme magari qui ancora a Berna.
Un pronostico la cui veridicità sarà provata solo dal tempo.
E come abbiamo sentito in questo contributo con Marina Carobbio, ma anche in quelli precedenti che abbiamo dedicato alla sessione delle donne, molte protagoniste dell'evento sono politiche di sinistra. Esponenti socialiste, verdi o di organizzazioni vicine a questi partiti erano molto presenti, anche se, va detto, c'erano anche politiche borghesi. Tuttavia la questione si pone: la sinistra sta cercando di appropriarsi delle rivendicazioni femminili? Alan Krameri ne ha parlato con Doris Fiala, che è consigliera nazionale liberale e già presidente della sezione femminile del PLR. Sentiamo.
Perché non c'era la sessione? Non le sembrava importante?
No, semplicemente avevo altri appuntamenti. Sono all'estero per impegni politici. Non potevo essere a Berna.
Ma quelle uscite dalla sessione delle donne non sono rivendicazioni di sinistra camuffate da rivendicazioni femminili?
Capisco benissimo questa domanda. In effetti le rivendicazioni femminili sono state portate avanti da politiche di sinistra molto combattenti, ma i tempi sono cambiati. Le faccio un esempio: BlackRock, il maggior fondo di investimento a livello mondiale, per bocca del suo vicepresidente, lo svizzero Philip Hildebrand, ha dichiarato chiaramente che se le aziende elvetiche non migliorano sul piano della parità di genere, in futuro rischieranno di perdere i loro finanziamenti. A questo punto la questione non è più solo di sinistra o una sensibilità politica, ma è un'esigenza economica.
Qual è la strategia più efficace? La solidarietà interpartitica tra donne o meglio convincere gli uomini del proprio partito, delle proprie idee?
Sono necessarie entrambe le cose. Seguo queste due piste, sia nella richiesta di introdurre la tassazione individuale, ma anche per far sì che le madri possano realizzare una carriera professionale. Pensi che ci sono 55.000 donne in Svizzera che hanno studiato e poi non hanno più lavorato. Uno spreco di risorse. Ma non creda che sottovaluti le difficoltà. Ho 3 figli, ho fatto una carriera politica e una privata. In teoria funziona sempre tutto, ma nella pratica conciliare famiglia e lavoro è spesso difficile.
C'è una differenza tra le rivendicazioni femminili borghesi e quelle di sinistra?
Penso che le rivendicazioni alla fine siano le stesse. È vero che oggi i giovani padri ci guardano più alla pari di una volta e ci capiscono quasi del tutto. Dico quasi perché una gravidanza a loro non spetterà mai. Il punto centrale resta l'accudimento esterno dei figli, asili nido, eccetera. 35 anni fa vivevo a Ginevra con la mia famiglia e devo dire che allora la società ginevrina era più avanti di molte regioni in Svizzera tedesca oggi. Ci sono differenze culturali. Ad ogni modo, non ci sono soluzioni magiche. Essere madre e fare carriera resta uno sforzo enorme.
Le valutazioni di Doris Fiala, che è consigliera nazionale liberale, già presidente della sezione femminile del PLR. Con lei abbiamo chiuso la pagina dedicata alla sessione delle donne. Andiamo all'estero ora. In Sudan decine di migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro il colpo di stato militare di lunedì. I manifestanti hanno sfidato la repressione dell'esercito e ci sono stati 2 morti. In redazione Claudio Bustaffa.
Una protesta che ha interessato la capitale, Khartoum, e diverse altre città del paese. In piazza i manifestanti contro il colpo di Stato che lunedì ha visto l'ascesa al potere del generale Abdel Fattah al-Burhan. Decine, forse centinaia di migliaia, difficile avere numeri precisi. Chiedono l'immediato ritorno al potere del premier Abdullah Hamdok, fino a lunedì a capo di un governo di transizione formato da rappresentanti civili e militari in vista di elezioni previste per il 2023.
Lasciare mai fuori!
Manifestanti che hanno sfidato la repressione da parte dei militari. A Khartoum le ultime notizie parlano di spari e gas lacrimogeni utilizzati dalle forze di sicurezza. Proteste si sono registrate anche negli scorsi giorni e la reazione dei militari negli ultimi giorni ha causato la morte in totale di 11 persone, due oggi, secondo il Comitato Medico Centrale del Sudan, e diverse decine sono i feriti. La grande manifestazione di oggi era stata ampiamente annunciata. Le forze di sicurezza hanno chiuso diverse strade della capitale, isolando il Ministero della Difesa e l'aeroporto. Rimangono intanto forti le pressioni internazionali sulla giunta militare sudanese. Stati Uniti e Banca Mondiale negli scorsi giorni hanno congelato gli aiuti internazionali al paese.
Due modelli a confronto per gestire la pandemia e la comparsa di nuovi focolai di Covid. Mentre in Occidente la strategia si basa su vaccinazioni e tamponi per non bloccare le attività economiche, la Cina insiste con la politica che potremmo definire degli zero contagi, che prevede isolamento e quarantena sin dalle prime avvisaglie. Cosa significa in pratica tutto questo nella vita di tutti i giorni? Lo chiediamo al nostro collaboratore da Pechino, Gabriele Battaglia.
Allora, significa un'enorme mobilitazione per pochissimi casi in paragone alla situazione europea o nordamericana. Durante la settimana di vacanza per la festa nazionale inizio ottobre, una coppia di pensionati è stata trovata positiva a Xi'an dopo un viaggio attraverso Mongolia interna e Gansu. Da quel momento in poi siamo a una media di 20-30 casi al giorno, ma la politica dei casi zero ha fatto sì che venissero prese immediatamente misure d'emergenza. Alcuni esempi aneddotici. La municipalità di Pechino ha appena interrotto tutti i tour organizzati interprovinciali. Se una comitiva esce dalla città, poi rischia di non poter rientrare. Gli hotel non possono più organizzare banchetti di nozze e tutti i luoghi pubblici, compresi i parchi, che fino a prova contraria sono all'aperto, sono stati limitati al 75% di capienza. Due treni che uscivano dalla città sono stati fermati perché si pensava ci fossero dei positivi a bordo, tampone per tutti e tutti negativi. Ecco, moltiplicate questa situazione pechinese per tutta la Cina e avrete un'idea sia di quanto sia capillare il controllo, sia di quanto rischi di mandare il paese in tilt. Per poche decine di casi e nessun morto.
E perché la Cina si ostina con questa politica?
Questa è la vera questione. Perché la Cina si chiude all'esterno e compie blocchi tanto improvvisi quanto drastici al proprio interno, rischiando così di danneggiarsi dal punto di vista economico e anche di esasperare la gente? Ci sono diverse risposte. La prima è che probabilmente finora la popolazione preferisce la sicurezza e la libertà di movimento e quindi il messaggio che arriva dall'alto è tranquilli e tutto sotto controllo. La seconda è politica. Per contrastare la propaganda statunitense anticinese sul Covid, Pechino ha puntato tutto sul successo delle proprie misure di contenimento. Adesso come spiegare che si potrebbe fare marcia indietro? Aggiungo che la propaganda funziona. La gente comune qui è convinta che la Cina sia il luogo più sicuro del mondo e che altrove invece le autorità che decidono di convivere con il virus e di aprire siano fondamentalmente ciniche con la vita delle persone. Infine una ragione molto pratica. La Cina non si fida di se stessa perché i suoi vaccini sono meno efficaci. Qui si è già partiti con la terza dose, ma evidentemente il contenimento è considerato necessario perché i vaccini non risolvono la situazione.
E alla luce di tutti questi elementi, quali sono le prospettive future?
A febbraio ci sono le Olimpiadi invernali e già si sa che queste politiche continueranno almeno fino ad allora. Poi si vedrà, molto dipenderà dall'andamento della pandemia a livello globale e dal senso di sicurezza che provano i cinesi. L'altro elemento da considerare è l'economia. Ha rallentato parecchio, ma la Cina ha comunque altre risorse. Per fare un esempio banale, al calo del fatturato di tutta l'industria del turismo ha fatto riscontro una crescita del settore del lusso, perché i nuovi ricchi che non possono viaggiare si comprano, che ne so, la Ferrari. Quindi ci sono ancora dei margini per continuare così. Certo, quanto questa situazione sia sostenibile sul lungo periodo è difficile da dire.
Gabriele Battaglia ci ha spiegato com'è la situazione in Cina nella lotta al Covid. Prima di lasciare spazio allo sport, vi ricordo che stanotte cambia l'ora, non sono con buone probabilità la prima a ricordarvelo oggi, ma vi ricordo che le lancette vanno spostate indietro di un'ora. Come sapete, era partita a livello europeo una discussione sull'abolizione di questo cambio d'ora, sta di fatto che non c'è ancora una decisione finale e così. Il prossimo 27 marzo è certo che si tornerà all'ora solare. All'ora legale, scusatemi, no, adesso andiamo all'ora solare e torneremo all'ora legale il prossimo 27 marzo. Come detto, chiudiamo qui. Buona serata e buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera.